Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione della festa di San Luca riassume, è una sintesi di tutta la sua opera. Ringraziamo il Signore per tutto quello che è venuto e viene ai credenti in Gesù dall'opera di Luca, dal suo Vangelo e dagli Atti degli Apostoli.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 4, versetti dal 9 al 18. Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il fabbro mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. Capitolo 10, i primi 9 versetti. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore.
Ho avuto in questo momento il sospetto che la scelta del brano evangelico dipenda dall'idea, non sono sicuro affatto, che una certa tradizione considera Luca uno dei 70 o 72 discepoli, perché è difficile altrimenti spiegare questa scelta, dal momento che Luca ha delle pagine sue proprie, a differenza degli altri sinottici, estremamente significative potevano essere scelte. Ecco, pensiamo solo al capitolo 15 di Luca, parabole della misericordia, ma anche altri testi. Ecco, è chiaro che la prima lettura invece è perché è nominato Luca come collaboratore di Paolo la tradizione, credo unanime, vede l'autore del Vangelo, del terzo Vangelo e degli Atti, come sappiamo sono anonimi di per sé. Ecco, in questo Luca, collaboratore di Paolo. Però in realtà possiamo pascolare, ecco, su tutta l'opera di Luca, è la sua festa, abbiamo il terzo Vangelo e abbiamo tutti gli Atti.
Per iniziare, ho pensato nel Vangelo che, come è descritto l'invio di questi a due, l'ho sentito dipendente dal primo versetto. Li mandò appunto a due davanti a sé, davanti al suo volto, in ogni città e luogo dove lui stava per venire, perché è una presenza molto lieve, non so come descriverla, appunto molto, si pensavo che è così perché devono solo precederlo, è lui che verrà. Sono mandati davanti al suo volto, quindi non deve emergere, non devono avere né mezzi troppo evidenti, né calzari, né borsa, eccetera. E quindi una presenza mi sembrava molto così sommessa, appunto perché non devono solo preparare la venuta di Gesù stesso, che sta per venire. E nella lettera di Timoteo, anche lì si sente negli ultimi versetti, Paolo è solo, è davanti in questo processo, parla di un leone, e quindi una situazione grave, però il Signore è presente, c'è il Signore, dice il Signore, mi è stato accanto. Quindi, come dire, che chi è inviato non deve, cioè deve essere un servo, deve essere servo della parola, ma non emergere troppo, perché è il Signore che deve, è la presenza del Signore che deve emergere. E qua nel caso di Paolo si vede bene, perché è lasciato solo, però questa forza gli viene dal Signore stesso che gli è accanto.
Io pensavo che scegliere questo tratto del Vangelo di Luca appunto per un evangelista mi colpiva perché in questo invio ci sono, come dire, delle parole, delle raccomandazioni che riguardano non tanto il contenuto dell'annuncio, se non appunto al versetto 9, quando dice è tutto, cioè, è vicino a voi il regno di Dio, ma tutto quello che precede riguarda il modo di essere, e quindi mi colpiva in particolare perché appunto pensando a qualcuno che deve annunciare il Vangelo, non si dice che cosa devono dire se non questa parola sintetica. E quindi sì, percorrendo le cose che dice il Signore, c'è prima di tutto mette di fronte la realtà, cioè che la messa è grande e gli operai sono pochi, cosa che vale tuttora, perché la messa è sempre più grande e gli operai sembrano sempre più pochi. E poi pregare il Signore della Messa e poi appunto questo veramente modo di essere, cioè come agnelli in mezzo ai lupi, quindi senza nessuna arroganza, aggressività o sicurezza, appunto la povertà senza niente, essere disarmati in tutto. E quindi mi sembrava, cioè, molto bello questo, che per un evangelista si dica che, appunto, un po' mi sembra la conferma di quello che diceva Mariam, cioè che appunto non deve, come dire, emergere la figura di colui che va davanti al Signore, ma chi emerge appunto è Lui, è il Signore.
Mi pare che anche in quanto dice Gesù a questi inviati, è questa preghiera che devono fare. Sono loro stessi gli operai, sono operai inviati e che devono pregare il padrone della messe. E quindi l'inviato è colui che fa esattamente quello che Dio stesso gli dice di fare, ecco, non opera secondo quanto pensa, ma proprio in grande obbedienza.
Il messale, nel presentare questa festa, richiama Atti 1:8 come centrali per la comprensione di ciò che ci lascia Luca. Allora, questo versetto che dice di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino ai confini della terra, mi sembra chiarito da quello che è stato appena detto guardando il Vangelo di oggi, cioè il modo di essere testimoni è questa sorta di trasparenza, perché non ci avevo mai pensato che il testimone effettivamente va prima del Signore, perché va da qualcuno che non lo conosce e lo presenta, oppure è di fronte a chi ascolta e deve essere trasparente per far vedere il Signore e il regno che viene con Lui.
È giusto a onore di San Luca i due prologhi e quello degli Atti. Luca si definisce uno che ha voluto fare una ricerca insieme ad altri, accurata, dice, per, in vista dell'apprezzamento, confermare la solidità degli insegnamenti ricevuti. L'opera di Luca è, rispetto a quelli a quello che noi abbiamo in mano, cioè avevano posto mano, noi ne abbiamo solo 4. Comunque l'opera di Luca sappiamo che è parecchio originale anche rispetto ai sinottici, agli altri sinottici. Pensiamo solo che cosa aggiunge i Vangeli dell'infanzia, la nascita di Giovanni. Giovanni Paolo ha ricordato il capitolo 15 con la parabola del figlio, del padre misericordioso, e le altre parabole della misericordia. Possiamo ricordare Luca 24, i discepoli di Emmaus, tutti i testi che ci sono estremamente cari, e una sintesi di ciò che Luca aggiunge la fa anche Lercaro, che lo amava, lo prediligeva più degli altri evangelisti ed è stato chiamato proprio in questa festa. È l'evangelista dei poveri, dal quale emerge una predilezione del Signore per i poveri, e poi c'è l'appendice degli Atti degli Apostoli, tutta la vicenda che avviene dopo l'ascensione di Gesù è tutta opera di Luca. Quindi così volevo solo ricordare questo personaggio che compare a un certo punto degli Atti, che di cui abbiamo notizie qua e là, comunque si è aggregato a Paolo a un certo punto, però forse è stato vicino anche alla famiglia di Gesù, si è raccolto le testimonianze sull'infanzia.
Ma una cosa che mi colpisce di questi versetti scelti dal Vangelo è l'estrema povertà con la quale sono mandati alla loro missione, a questa stabilità in una casa qualunque, perché siano accolti, e soprattutto il fatto di guarire i malati che vi si trovano, dicendo appunto è vicino a voi il regno di Dio. È l'unico annuncio che fanno, sembra rivolto ai malati che guariscono. Questo aspetto secondo me è molto importante, perché anche l'uomo moderno ha malattie talvolta misteriose che neanche il Sant'Orso la sanno guarire, e per un cristiano che è un conoscitore, dovrebbe essere un profondo conoscitore dei cuori e degli spiriti, dovrebbe avere questa capacità di risanare, ecco, persone malate, proprio perché è vicino il regno di Dio, e questa prossimità col regno ha la forza di guarire. E poi anche questa povertà la ricollego un po' agli Atti, nel primo o secondo capitolo, quando Pietro e Giovanni si recano al Tempio e Pietro, di fronte a questo malato che trovano storpio, non abbiamo né argento né oro, quello che ho ve lo do, alzati, ecco, lo guarisce. Mi sembra che ci siano delle premesse importanti, cioè la povertà e questo abbandono a Dio, avere fede, una grande fede. Tutto il resto viene con la provvidenza.
Sappiamo che sul piano storico mi pare che continuino a discutere su appunto la datazione, naturalmente, degli scritti di Luca, e è molto prezioso che citava Sara prima, l'inizio del Vangelo, richiamato anche all'inizio degli Atti. Se lo rileggiamo vediamo che Luca naturalmente non specifica, ecco, ma segnala quattro fasi, diciamo. Prima ci sono i testimoni oculari. Questi testimoni oculari, in secondo luogo, sono diventati, dice, ministri della parola, quindi la fase orale. E poi in terzo luogo ci sono degli scritti già. Molti hanno messo mano a degli scritti. E lui si colloca al quarto punto, visto che molti hanno fatto questo, anch'io, naturalmente non stabilisce, non si può, ecco, fare, tradurre, ecco, in tempi precisi, però è significativo, Luca non si presenta come un testimone oculare, anzitutto, sembra, di Gesù, e quindi anche questo potrebbe essere un segnale. Non si include nei testimoni oculari, e anzi aggiunge che lui si è servito, ha fatto ricerche e dai testimoni si è servito, ecco, anche di scritti. No, per concludere, abbiamo già accennato più di uno di noi, l'orazione mi sembra l'orazione indovinata, un'orazione, non so chi l'abbia composta, ma mi sembra molto inclusiva, no? Perché parla di una caratteristica del Vangelo di Luca, che è appunto la misericordia, i poveri, la povertà, la predilezione per i poveri. Se pensiamo al Vangelo, il Vangelo della misericordia e dei poveri, Luca cita Isaia 61 per presentare Gesù a Nazareth, cioè Gesù stesso si presenta così in Luca. il tipo di Messia che Gesù è, il tipo di sua missione, questo profeta consolatore. E poi abbiamo il riferimento agli Atti degli Apostoli, un cuor solo, un'anima sola. Ecco, i credenti in Gesù diventino un cuor solo, un'anima sola. E poi abbiamo tutti i popoli, tutte le genti possano vedere la salvezza. E questo è chiaramente un riferimento che include tutta l'opera di Luca, è noto questo, no? Se noi per esempio prendiamo all'inizio del Vangelo Cantico di Simeone, luce per illuminare i gentili, tutte le genti, Cristo è presentato così, e andiamo con un salto alla fine degli Atti degli Apostoli, capitolo 28, proprio penultimo versetto, dove Paolo dice: sappiate che questa salvezza di Dio, riferendosi ovviamente a Gesù, questa salvezza di Dio fu mandata fin dall'inizio a tutte le genti. È molto significativo l'inclusione, ecco, è centrato sul compito di Israele, gloria di Israele, luce delle genti. Mi sembra molto, molto significativo, insomma, include tutta l'opera di Luca. Preghiamo dunque per tutta l'umanità, alla luce del mistero, alla luce del disegno di Dio e del dono fatto all'umanità in Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo dunque perché il Signore mandi operai nella sua messe a tutti i popoli che ancora non conoscono il Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la fede di tutti i cristiani, perché in tutti cresca la consapevolezza di essere chiamati ad essere missionari, a testimoniare l'amore di Dio, la salvezza per ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo in particolare per tutti i vescovi, per quanti sono riuniti in sinodo, perché il Signore dia luce ai loro cuori, alle loro menti, davvero per dare testimonianza a tutto il mondo della bontà del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace, preghiamo per i responsabili delle nazioni, in particolare per i governanti dell'Ucraina, di Israele, dei popoli del Medio Oriente, perché il Signore converta i loro cuori e consenta davvero che si possa giungere a una tregua, alla cessazione di questo sterminio che sempre più sotto i nostri occhi. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo per tutti i poveri della terra, per quanti sono più abbandonati, più soli, per tutti i migranti, per i giovani, i bambini, per quelli che subiscono violenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo anche nel ricordo della morte del Cardinale Lercaro, per tutta la nostra Chiesa, per il nostro Vescovo, per tutti i sacerdoti, perché si rinnovi in tutto, in tutti, il dono che hanno ricevuto nel loro ministero. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ancora per il Sinodo, io non so perché so poco, però una cosa chiedo al Signore in questo tempo di appunto di assemblea, di far scaturire un grande annuncio di pace, anche per compensare al Concilio Ecumenico Vaticano II, che invece in questo ha lasciato una grande lacuna. Quindi esca da questo sinodo un grande desiderio, un grande annuncio di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Volevo ricordare Luca Zaccherini, oggi è anche il suo compleanno, per Barbara, per le cure che sta facendo, per tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Paolo, un giovane iraniano musulmano sciita che si è convertito al cristianesimo e dopo tante persecuzioni è stato battezzato in Turchia e che ora si prepara a diventare sacerdote, perché il Signore lo conforti e gli dia di essere perseverante. Preghiamo.
Sempre per Lucia e Stefano, per la loro strada nel Signore con noi, per l'unità fra tutte le famiglie e perché il Signore mandi anche nuovi consacrati alla nostra famiglia. Preghiamo.
Domenica riprenderemo anche il catechismo o comunque alcuni incontri con i mensili con i ragazzi delle medie e anche un gruppo più piccolo di bambini più piccoli, perché il Signore li accompagni, li benedica, anche per tutti gli altri che abbiamo accompagnato ai sacramenti, perché possiamo avere il dono di trasmettere la fede. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Ancora una preghiera ricordando il cardinale Giacomo Lercaro, perché per la pace sappiamo che a causa della rimozione ha tanto sofferto, che anche questa sofferenza entri nella prospettiva della pace anche in questo tempo, perché sia un'offerta gradita al Signore per ottenere la pace in questo mondo. Preghiamo.
Ascolta Dio la nostra preghiera. Uniscila a quella di tutti i nostri fratelli e sorelle in questo giorno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.